Abbiamo il piacere di avere in collegamento Gigi Garcia. Ciao Gigi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, ex Roma e non solo, però partiamo proprio dai giallorossi per quanto riguarda l'impostazione del mercato. Prima Lucio Marinucci, che è con me in studio, stava leggendo una serie di nomi, ci sono una quindicina di giocatori fra la scadenza dei prestiti, vedi Azmoun, Lukaku, Christensen, Llorente, Renato Sanchez e giocatori in scadenza come Spinazzola, insomma una serie di nomi, si va incontro veramente a una rivoluzione, a una ricostruzione.
Una squadra da rifondare.
Esatto, bravissimo. Che dici?
Bisogna cercare di voltare pagina. È chiaro che in questa situazione di mercato non è semplice, non è facile, anche perché tutti aspettano questo europeo. È chiaro che se dovessero venire a mancare tutti questi giocatori, nel senso di riscatto, prestiti, file prestiti e tutto quanto, ci vogliono tanti giocatori. E questa magari sarà l'occasione anche per rinnovare la Roma e la squadra e per cercare di rinforzarla, perché poi sta tutto lì, perché dagli ultimi anni sono sempre gli stessi punti in classifica, non hanno mai raggiunto il traguardo che era quello della Champions. Evidentemente al di là delle statistiche la squadra effettivamente era più debole rispetto alle altre, il gap comunque ci sta, e per colmarlo devi operare molto bene. Quest'anno non si può sbagliare, perché è impensabile che una società come la Roma non possa partecipare alla Champions, che poi è il sogno di tutte le squadre.
Sì, bisogna rifare anche un po' l'attacco, perché ovviamente Lukaku, Azmoun, torna a Belotti, Ebram non lo so se la Roma ci punterà o proverà a cederlo, c'è poi Dybala, insomma che ne pensi intanto del reparto avanzato, che è un po' quello un po' sotto la lente di ingrandimento, diciamo. Si parla per esempio di Morata, anche se l'ingaggio è abbastanza elevato.
Però il problema è, allora, se dobbiamo guardare gli ingaggi dei giocatori e prendere quelli che guadagnano meno, passi avanti, no? E la Roma non ne farà mai, perché oggettivamente i giocatori di un certo valore, da che modo il mondo, guadagnano di più rispetto agli altri. Ci sarà sempre un motivo, no? E soprattutto in quel reparto lì, che comunque la maggior parte degli attaccanti andranno via. Io ad esempio invece terrei Abraham, perché comunque un giocatore affidabile, viene da un anno di infortuni, è vero, però credo nel suo riscatto. Però poi sta sempre al giocatore, no? alla volontà del giocatore di rimanere o meno, perché oramai il mercato è cambiato anche quello, perché anche se sono sotto contratto oramai i giocatori vogliono andare via, vanno comunque via. Abraham è uno di quei giocatori secondo me forti, però se vuole rimanere a Roma io lo terrei, ma se la sua volontà era quella di andare via, è chiaro che tutti i giocatori che la pensano così devono cambiare casacca.
Per quanto riguarda Chiesa, come la vedi? Cioè, è un investimento chiaramente importante, da quello che si legge, insomma la Juve chiederebbe 40 milioni di euro. Al di là di tutto, insomma, come acquisto, come lo vedresti? È chiaro che bisogna investire determinate cifre, poi magari non sappiamo con quale formula, però diciamo punteresti su di lui?
Beh, comunque stiamo parlando di un nazionale, comunque è un giocatore che se sta bene fisicamente comunque la differenza la fa, e d'altronde se è un giocatore che vuole a tutti i costi di Daniele De Rossi, quindi e lui punterebbe molto, anche perché poi è un giocatore che può spostare gli equilibri. È chiaro che se c'è Chiesa non basta, Chiesa insieme a qualcun altro, perché se poi dovesse arrivare Chiesa e va via Dybala, e Lukaku è già tornato per fine prestito e vanno via gli altri, non dico che stiamo punto a capo, ma quasi. Bisogna investire non solo in Chiesa ma in altri giocatori.
Quindi diciamo questo è chiaro. Su chi ripartiresti, diciamo, dei calciatori che sono attualmente in rosa, che secondo te insomma rappresentano proprio delle garanzie?
Beh, dietro Mancini è uno di quelli, e Paredes è un altro giocatore su cui puntare, Pellegrini, diciamo l'ossatura è
Cristante,
quella, però Cristante assolutamente. Il portiere si è dimostrato affidabile, quindi diciamo che una base solida la Roma ce l'ha, e lo stesso Llorente non è male un giocatore che io terrei, e quindi il Celik io lo terrei, sono dei buoni giocatori, perché poi se pensiamo che la Roma voglia prendere il top, è chiaro che tutti lo vorremmo, però è una cosa è impossibile, no? Da fare, e punterei su una base, ed è chiaro che almeno quest'anno bisogna fare anche un pochettino di spesa, ecco, di sacrifici a livello economico, e cercare di investire, altrimenti io sono dell'idea che il gap con le altre non lo colmerai mai.
Non è facile, è chiaro.
Perché l'anno prossimo ci sarà il Napoli, che quest'anno è venuto a mancare nelle coppe, no? Per un posto in Champions, e abbiamo avuto la fortuna che l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Cioè, non so fino a che punto si possa ripetere un'altra stagione così. Ecco perché bisogna partire col piede giusto e con una rosa ampia, ampia e di qualità.
Però diciamo, questo è vero, però diciamo, al di là di tutto, il Bologna ha dimostrato, no, che poi con l'allenatore giusto e con giocatori giusti, anche non di nome, e magari con costi anche di un certo tipo, comunque costi contenuti, è riuscito a fare, diciamo, una stagione
particolare. Può capitare, però l'ambiente Bologna non è Roma.
No, lo so.
Quindi non è semplice, ha fatto un miracolo Diego Motta, però se dobbiamo aspettare un altro miracolo, i miracoli non è che avvengono tutti gli anni, o sempre, no?
No, quindi, certo, però in proporzione a quelle che sono...
Andrei sul sicuro.
Sì, ecco. Però per esempio, no, stavamo leggendo, Gigi, a parte Chiesa, 40 milioni la richiesta, poi non so che tipo di formula magari... potrebbe trovare la Roma, si parla almeno di 35 milioni più appunto poi il contratto, quindi, e poi c'è per esempio Bellanova anche, che piace ovviamente per la stagione che ha fatto, e lì si parla di 20-25 milioni. Io dico, in proporzione a quelle che sono le risorse, seguire il modello Bologna per tornare in Champions e poi magari con i soldi della Champions cominciare a investire su determinati nomi, no?
Quello sì, ma il problema è arrivare alla Champions. Il problema è sempre quello.
C'è una concorrenza pazzesca ormai in Italia.
Oramai c'è talmente un equilibrio in una parte di classifica in Serie A che è impressionante. Tolte le big, no? le milanesi e la Juve, e adesso c'è l'Atalanta, c'è il Bologna, ci sono nuove realtà. Secondo me anche la Fiorentina in prospettiva. E c'è la Lazio, non dimentichiamo la Lazio, quindi ecco perché dico che è dura, perché se ci fossero, sai, 5 squadre per 4 posti, cioè io me la gioco fino alla fine, ma quando ce n'è tante poi non è semplice.
No, è vero, su questo non ci sono dubbi, si lavora anche sullo stadio, poi vedremo lì, perché tu sullo stadio che idea ti sei fatto? Considera che nel 2026 la UEFA farà un check in Italia per capire se poi in prospettiva dei famosi europei del 2032 con la Turchia l'Italia è pronta a presentare i suoi 5 stadi. Secondo te come va a finire, Gigi?
Che il problema in Italia, veramente abbiamo gli stadi peggiori d'Europa.
Sì.
Nemmeno in Russia o
ma che scherzi, stadi. In Turchia hanno degli impianti nuovi, clamorosamente migliori dei nostri.
Spettacolari. Ma d'altronde la prima cosa che a cui puntano i nuovi soci, i nuovi proprietari di queste squadre, no? In Serie A che vengono ad acquistare, il loro primo obiettivo è quello.
Certo, ma è normale, è giusto.
Ma io dico, ma per quale motivo? Purtroppo in Italia siamo un paese particolare anche per quello.
Sì.
C'è la burocrazia, a volte la gelosia, no? Sembrano cose stupide, ma è così. Ma possibile che negli altri paesi, città come Londra, ci hanno tanti di quegli stadi spettacolari, strutture. E in Italia, se io devo spostare una finestra e da una parte e spostarla di un metro, devono passare 3 anni, e te lo dico, guarda, credimi, per una questione che l'ho passata veramente io, oggettivamente è così, dai beni culturali a tutto, cioè è assurdo, dai, è assurdo.
Cioè,
poi non investiranno mai, perché adesso siamo fortunati che vengono a prendere, però molti dopo un po' mollano. Infatti è già successo,
ma quello sicuramente. Ma guarda, ci spiegava Ernesto Paulillo, ricorderai, il dirigente dell'Inter, no?
Sì.
Che spesso interviene, persona preparatissima tra l'altro, chiaramente nel mondo della, lui lavora nel mondo della finanza. ci diceva che, che chiaramente le proprietà, no? Noi parlavamo delle proprietà straniere che arrivano, eccetera, ma in generale comunque investono in proporzione a quanto possono ricavare. Cioè, nel senso, se tu prendi Friedkin, che c'ha un patrimonio clamoroso, no? Pensa che Commisso, che è ancora sopra, è sopra Friedkin e sopra pure a Elkan, è l'ottavo proprietario di squadre di calcio al mondo per patrimonio, tipo 8 miliardi, 9 miliardi. Ora, voglio dire, se li investisse tutti nella Fiorentina, chiaramente ci sarebbe partito.
Però City.
È normale che non è che li buttano, cioè nel senso, li investono.
Proprio loro, perché hanno fatto i soldi, sono persone ricche proprio perché hanno cervello.
E poi gestiscono magari più società. Quindi certo. Nel calcio lui diceva, ma come fai per esempio a Roma a fare degli investimenti? Cioè che ricavi hanno le romane se non hai lo stadio?
Infatti faceva... pensano all'Everton.
Infatti i Friedkin hanno comprato l'Everton, no?
Sì, ancora, cioè,
non
è che sono lì.
Cioè, la prima cosa che hanno colpito, cioè, hanno pensato all'Everton, per quale motivo? Lo stadio.
Certo.
Sì.
Lo stadio, cioè, non hanno parlato nemmeno della squadra. Lo stadio, uno stadio bellissimo da 52.000 posti. E giustamente, ma se uno deve spendere dei soldi,
poi
no?
Sono società per azioni, non è che puoi prendere e investire, no, così, certo. Ci sono i soci, ci sono determinati limiti e paletti, no? Quindi è normale. Pensa che il proprietario al mondo più ricco di quelli che hanno le squadre di calcio è il proprietario del Real Oviedo, che sta in Serie B in Spagna. C'ha tipo 93 miliardi di patrimonio.
Però io dico no, ma io non capisco, cioè io mi sforzo in tutti i modi, non riesco a capire perché non gli fanno fare questi benedetti stadi.
Ma che ti devo
poi,
dire?
Parliamoci chiaro, ma se non ci fossero questi signori qua, questi signori che hanno comprato, che praticamente, fatta eccezione De Laurentiis e qualcun altro, che sono italiani, gli altri sono tutti stranieri, proprietari delle squadre, ma se non ci fossero loro noi staremmo...
No, ma il calcio porta tantissimi soldi al paese, in termini di tasse, eccetera, e il paese non dà quasi nulla al calcio, perché poi si critica sempre il calcio perché ovviamente sono tutte queste cifre, no? E cioè, però a livello poi di introiti per il paese Italia è veramente una delle industrie che porta più soldi, quindi
è normale. Ma poi scusa, ma io non capisco la burocrazia, tutto quello che... ma è possibile che c'è una persona, una società che non riesce a fare uno stadio in qualsiasi... Per fortuna ci ha pensato la Juventus, c'era la Juventus, ma poi alla fine scappano questi signori, alla fine scappano, perché poi a tirare, no, la corda,
sì, certo.
Poi si spezza.
È chiaro che
facciamo?
Lo so. A proposito di invece che di stadi, di Italia, domani l'esordio della nazionale contro l'Albania. Che
contro gli italiani, diciamo,
esatto, che lo studiano l'italiano a scuola, tra l'altro, però è una nazionale anche in grande ascesa, no? Quella albanese, con dei giovani molto interessanti. Che dici, come che approccio vedi, che sensazioni hai? Certo, l'allenatore
Guarda, è molto
bravo.
È una partita difficile per il semplice fatto che la maggior parte giocano, no, in Italia, cioè si conoscono. Quando tu giochi contro avversari che conosci è più semplice per certi versi, no? Che loro conoscono il campionato italiano, molti sono compagni, e gli avversari sono compagni di squadra, di club, e poi è migliorata tanto e poi c'è giocatori di valore. Questo sarà un europeo secondo me molto molto equilibrato, e io sono molto fiducioso per quanto riguarda la nostra nazionale, perché la vedo squadra. Magari non abbiamo il mappe della situazione, però è squadra, e sottosti un allenatore caparbio, con la testa dura nel senso buono, è un conoscitore di calcio, e io credo che alla fine si farà bene. E poi insegna, 4 anni fa non eravamo i favoriti, nessuno ci dava, e poi abbiamo visto come è andata a finire, no? Quindi il calcio è bello anche per quello.
No, certo, assolutamente vero. Su chi punti? Cioè, quali sono quei due o tre giocatori che vedi più in forma, che possono essere decisivi?
Mi auguro che Scamacca possa tenere ancora quella forma spiritosa degli ultimi 2 mesi di campionato.
Sì.
Spero che sia,
perché lui va un po' a corrente alternata, dici, se sta ancora bene allora può fare grandi cose.
Sì, perché comunque veniva da infortunio.
Sì.
il periodo migliore suo è questo, e quindi io punterei molto su di lui, perché sta bene, ma anche sulla voglia di questi ragazzi che comunque secondo me sono ottimi giocatori, e ripeto, ce lo auguriamo veramente di cuore che possano veramente e farci sognare.
Senti, sui giocatori della Roma che dici? Perché io stavo vedendo una probabile formazione, non è la prima volta che lo fa, però Pellegrini come esterno sinistro, cioè nel 4-2-3-1, Pellegrini esterno alto, diciamo, a sinistra, con Frattesi in mezzo e Chiesa a destra.
Beh, lui ha già fatto quel ruolo, perché poi Pelle è uno, adesso è uno bravo anche in fase di non possesso, no? Quindi, perché comunque hai bisogno di quei centrocampisti che facciano bene tutte e due le fasi, e Lorenzo è uno di quelli, quindi sono giocatori affidabili con una certa esperienza, quindi, ma io credo che tutta la rosa quest'anno ripeto, non abbiamo il top del top, però abbiamo il meglio dell'Italia sicuramente, e la sorpresa mi auguro che sia anche Calafiori, che veramente secondo me è la vera sorpresa di questo campionato, un giocatore veramente straordinario sia in fase difensiva e poi quando ha la palla sembra veramente un centrocampista, è impressionante quanto è bravo.
Al momento dovrebbe giocare a fianco di Bastoni nei due difensori centrali, quindi in posizioni anche diverse, no? Rispetto a come giocano poi in campionato, più Bastoni che Calafiori, però insomma una coppia abbastanza particolare, abbastanza inedita, di Lorenzo e Di Marco sulle fasce, poi Jorginho e Barella davanti alla difesa, Chiesa, Frattesi, Pellegrini e Scamacca davanti. Questa potrebbe essere la prima Italia dell'europeo, poi
tre mancini su quattro,
effettivamente gioca titolare Calafiori, per farti capire quanto è forte sto ragazzo, bene ha fatto quest'anno, ma è giusto pure sfruttare in queste competizioni.
È giusto che sia la formazione, deve essere l'espressione anche di quello che hanno fatto in stagione,
assolutamente,
cioè...
soprattutto lo stato di forma è dominante.
Bravissimo. Frattesi, come lo metti, segna, come fai a tenerlo fuori?
Cioè, è in una forma strepitosa, sarà che non ha giocato tantissimo, però ogni volta che ha giocato ha lasciato
sempre, è vero. Gigi, un abbraccio grande, a presto, grazie mille, buona giornata.
A voi, a presto.